set e musica. Il tutto presentato da Marina.
Eccoci qui di nuovo, benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di Set e Musica, ovviamente sempre qui su Radio Stella Marina. Vi ricordo la nostra pagina di Facebook, mi raccomando visitatela e linkate ciò che vi piace. Poi i nostri due bellissimi siti, ovviamente radiostellamarina.it e il sito della nostra associazione Uniti per Nuovi Orizzonti, quindi upno.it. Bene, alla regia, nella parte tecnica, come di consueto, io ho il bellissimo e importantissimo supporto di Mary e Massimo. Quindi siamo pronti per andare a parlarvi di un film che è stato famosissimo e che ha lanciato un grande, grande attore nel cinema mondiale. Sto parlando del film Il Laureato con Dustin Hoffman. Questo film è stato prodotto negli Stati Uniti d'America, pensate, nel lontano 1967 e, come detto, è stato il primo ruolo importante di un giovane, giovanissimo Dustin Hoffman, appena trentenne. Questo film appunto è stato diretto da Mike Nichols. La produzione è di la produzione di Lawrence Thurman, la sceneggiatura di Calder Willingham e Book Henry, ed è stato tratto dall'omonimo romanzo di Charles Webb. Bene, gli interpreti, adesso io ve li vado subito a dire, come detto, nel ruolo principale di Benjamin Ben Braddock, il nostro Dustin Hoffman, doppiato da Gino La Monica. Nella parte di Madame o Mrs. Robinson, signora Robinson, che dir si voglia, Han Bancroft. Poi abbiamo Catherine Rose nel ruolo di Helene Robinson e doppiata da Melina Martelli, mentre invece Anne Bancroft è stata doppiata da Anna Miserocchi. Bene, io giustamente vi ho detto gli interpreti più importanti di questo bellissimo film. Questo film è stato un po' un antagonista dei tempi attuali e vi dico perché. Nel 1967 è andato a toccare una nota dolente del rapporto sentimentale fra una donna più grande, che poteva essere la mamma, e il rapporto appunto con un ragazzo molto giovane. Oggi devo dire che ai tempi attuali questa cosa è di normale amministrazione, come si suol dire, ma in quel periodo lì ha destato non poco scandalo. Vi racconto in breve la trama. Benjamin, detto Ben, torna a casa dopo essersi diplomato, torna dal college. I suoi genitori organizzano per lui una grande festa con i loro amici. Lui non era contento di questa festa perché avrebbe voluto starsene un po' da solo. A questa festa c'è anche il signor Robinson, collega in affari di suo padre. La signora Robinson, vi rammento, interpretata da Han Bancroft, si offre chiede a Ben di accompagnarla a casa, ma quando arrivano tenta di sedurlo. È l'inopportuno o fortunato arrivo del signor Robinson a impedire che questo accade e Ben ne approfitta per andarsene. Nei giorni seguenti però lui pensa molto a questa signora Robinson, la chiama, si danno appuntamento in un hotel e lui consuma il suo primo rapporto sessuale. Inizia così una tresca, all'insaputa ovviamente dei suoi genitori e del marito della signora Robinson. e quindi lui passa il suo tempo tra la piscina dei suoi genitori e gli incontri clandestini con la signora Robinson. Viene a conoscere però sua figlia Elaine, come detto interpretata da Catherine Ross. Lui se ne innamora, la signora Robinson lo minaccia di dire tutto alla figlia se lui non la lascia perdere, ma lui, per paura di perderla, decide di essere lui stesso a dire la verità a Elaine. Ovviamente la ragazza, appresa la notizia che il ragazzo di cui si era innamorata era l'amante di sua madre, sconvolta lo caccia via. Lei poi va in una cittadina a studiare all'università, lui la raggiunge, scopre che lei si è fidanzata, fa di tutto per riconquistarla, e quando però il padre di Elaine viene a sapere la cosa proprio dalla moglie, fa di tutto per dividerli e porta via sua figlia allontanandola da Ben. La signora Robinson avvisa Ben di stare alla larga da sua figlia, perché lei ben presto si sposerà. Lui, disperato, si fa dire dagli amici di Carl, il fidanzato di Elaine, dove si dovevano sposare, e inizia così una corsa contro il tempo. Pensate, lui su un duetto dell'Alfa Romeo rossa, che poi è diventata famosa questa macchina proprio grazie a questo film, scopre la chiesa dove si sta svolgendo la cerimonia. Corre, spera di arrivare in tempo, ma non ce la fa, arriva a cerimonia finita. Lui entra e, disperato, urla il nome di Elaine. E lei, inaspettatamente, gli corre incontro. I parenti, tutti si lanciano contro il povero Ben, che lui inizia quindi una lotta, e lui, brandendo un enorme crocifisso, li chiude, pensate, addirittura nella chiesa, e usando proprio questo crocifisso come grimaldello. Lei, ancora con l'abito da sposa, con il bouquet, corrono fuori dalla chiesa e salgono sul primo autobus e via verso il loro vero futuro, verso il loro amore. Bene, adesso io direi di ascoltarci il primo brano di questa bellissima colonna sonora di questo film, tra l'altro una colonna sonora scritta da due grandissime star internazionali della musica leggera mondiale, trattasi di Paul Simon e Art Garfunkel. Quindi noi ci ascoltiamo proprio Mrs. Robinson, scritta appositamente per questo film. Quindi vedo Mary e Massimo pronti a far partire il brano. Paul Simon e Art Garfunkel in Mrs. Robinson, dal film Il Laureato. Where no one ever goes,
just the Robinsons affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
Scarica l'app di Radio Stella Marina. Puoi portarci ogni giorno con te e ascoltarci 24 ore su 24. Radio Stella Marina è su App Store e Google Play Store. Cercaci.
Radio Stella Marina, la radio del cuore.
Mrs. Robinson, da queste due grandi nomi internazionali della musica leggera, Paul Simon e Art Garfunkel. Bene, adesso passiamo a parlarvi di qualche curiosità inerente a questo film. Allora, pensate che il regista Mike Nichols aveva fatto fare un provino, avrebbe voluto Robert Redford come protagonista nella parte di Ben. Perché? Perché nel romanzo si descriveva Ben come un ragazzone di 1,80 m, biondo e con gli occhi azzurri. Aveva anche proposto a Doris Day la parte della signora Robinson e a Candice Bergen nella parte di Elaine Robinson, ma Doris Day rifiutò sdegnata questa parte. Allora volevano fargli fare la parte della mamma di Ben, e pensate, la parte del padre niente proprio di meno che all'ex presidente Ronald Reagan. Ma insomma, poi di tutto questo non se ne fece nulla, anche perché Nichols decise che Robert Redford era troppo affascinante, pieno di fascino, insomma, per fare una parte da imbranato come quella di Ben, e quindi ripiegò sul sul povero, si fa per dire, Dustin Hoffman, che aveva un viso e una fisionomia meno imponente, diciamo così, anche se veniva sconsigliato dagli addetti ai lavori. Ma però fu un successo, perché infatti lanciò Hoffman nel mondo come star internazionale nel cinema, appunto. E che altro dire? Ah, l'età degli interpreti. Allora, nella finzione Anne Bancroft, che appunto faceva la parte della signora Robinson, doveva avere il doppio dell'età di Ben. Infatti la storia verteva appunto sulla relazione tra un ragazzo adolescente, poco più che adolescente, e una signora un po' avanti nell'età. Ma invece pensate che nella realtà la Bancroft aveva appena 36 anni e Hoffman quasi 30. E Elaine, Katherine Ross, che interpretava Elaine a Robinson, ne aveva 27 e faceva la parte della figlia con appena 9 anni di differenza dalla, tra virgolette, madre. Questo perché? Perché la Bancroft aveva appunto l'età ben portata, Hoffman un visino pulito, e insomma è stato facile, insomma, tirare avanti per queste età così diverse, che poi nella realtà erano appunto incompatibili con la finzione del film. Che altro dire? Pensate, la fotomodella Linda Gray dichiarò dopo molti anni che la gamba che appariva in una scena nel cartellone non era della Bancroft, ma bensì la sua. Poi vediamo un po' se c'è qualche altra curiosità da dirvi, vediamo. Beh, diciamo allora che il film ebbe un grandissimo successo, vuoi per il discorso trasgressivo che trattava appunto questa relazione, ma ebbe anche successo per le scene. Famosa è rimasta la scena della folle corsa sull'Alfa Romeo duetto di Ben, e famosa la scena pure dell'incontro d'amore nell'hotel tra Ben e la signora Robinson. E famosa anche la scena in cui Ben entra in chiesa urlando disperatamente il nome di Elaine. Insomma, è stato un film molto importante. Pensate che lo scrittore Charles Webb, dopo 40 anni, scrisse un proseguo di questa storia dal titolo Home School, e andando a cozzare però contro una diatriba per quanto riguarda i diritti, perché nel 1964 il produttore Lawrence Thurman ne acquistò i diritti appunto per poterne fare poi il film. Ora i diritti appartengono ad una società francese, la Canal Plus. Che altro dirvi? Che insomma questo è stato un film un po' un biglietto da visita per quanto riguardava poi la rivoluzione giovanile del 68. Infatti i due protagonisti, Ben e Elaine, erano sempre in contrasto con i cosiddetti grandi, quindi contro il conformismo dei grandi. Infatti da lì a un anno ci fu questa rivoluzione del 68 giovanile. Quindi questo film è stato un po' come un'anticipazione di quello che poi avvenne realmente nella storia mondiale, appunto la famosa rivoluzione del 68. Voglio dirvi un'altra simpatica curiosità. Pensate che dopo 25 anni dall'uscita di questo film, lo stesso Hoffman propose a Mike Nichols, il regista, di fare un proseguo di questo film, dove lui ed Eliane avevano due figli adolescenti, con una signora Robinson, nonna affettuosa e soprattutto collaborativa, e dove lui, pensate, intreccia una tresca amorosa con la fidanzatina adolescente del figlio. Insomma, si proponeva come il nuovo Mrs. Robinson. Ovviamente non se n'è fatto nulla. Adesso pausa, ci andiamo ad ascoltare un'altra bella canzone da questa altrettanto bellissima colonna sonora. Andiamo ad ascoltarci April come Cheville, sempre di Paul Simon e Art Garfunkel. Ovviamente qui non andate via da Radio Stella Marina.
When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. June, she'll change her tune. In restless walk she'll prowl the night. July she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September I'll remember. once knew has now grown old.
Il mio nome è Biondi, Luca Biondi. Sono una guida, un mentore, un riferimento. Faccio il volontario. Tutore volontario.
Un tutore volontario è un tutore orgoglioso. Puoi esserlo anche tu e aiutare un ragazzo straniero senza genitori a conoscere i suoi diritti e il paese in cui vive, accompagnandolo nel suo percorso di formazione. Non è un affido né un'adozione. Scopri di più su garanteinfanzia.org.
Radio Stella Marina, tuffati tra le sue onde insieme a noi.
April come She Will da Paul Simon e Art Garfunkel, bellissimo anche questo brano. Ovviamente questo film, come detto, ebbe un successo clamoroso, visto anche il tema un po' scottante, pruriginoso che trattava per quel periodo. Infatti nel 1996 fu inserito per la conservazione nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e nel 98 fu inserito tra i 100 migliori film statunitensi dalla America Film Institute. Fu anche definito film di culto, insieme anche a un altro film famoso che abbiamo già trattato, Ghost. Film di culto perché? Perché anche a distanza di molti, moltissimi anni viene sempre rivisto, ne viene parlato, discusso e ammirato appunto dopo tanti anni, e che ha al suo seguito tanti tanti adoratori. Ecco da qui la parola di culto. Bene, adesso per terminare, per finire, andiamo a parlare della colonna sonora, come già detto, come già annunciato, di Paul Simon e Art Garfunkel. A diritto di verità, a diritto di cronaca, le parole e le musiche sono solo ad appannaggio di Paul Simon. Ma dopo, nel corso degli anni, visto il successo mondiale dei due insieme, viene scritto appunto nei titoli di coda musiche di Paul Simon e Art Garfunkel. Un'altra curiosità: il vero titolo originale non era Il Laureato, ma bensì The Graduate. Perché? Perché praticamente, non esistendo un sistema diverso tra le scuole italiane e quelle americane. Il giovane Ben veniva appunto non dall'università, ma dal college, che è poco più della nostra maturità. Però, non trovando un nome appropriato, è stato scelto il nome del Il Laureato per quanto riguarda la traduzione qui in Italia. Questo film ebbe una lavorazione che durò da aprile ad agosto del 1967. E uscì in Italia, dopo il visto della censura che lo considerò per tutti, tra settembre e gennaio tra il 68 e il 69, perché come si usava in quel periodo uscì con varie date nelle varie città d'Italia. Nel 1968 vinse l'Oscar come miglior film, che andò a Michael Nichols, ed ebbe altre 6 candidature: miglior attore protagonista a Dustin Hoffman, migliore attrice protagonista a Anne Bancroft, migliore attrice non protagonista a Catherine Rose, migliore sceneggiatura, migliore, però un solo Oscar. Che altro dirvi? Che la sceneggiatura, anche se nei titoli di coda appaiono due nomi, Calder Willingham e Buck Henry, ma in realtà la sceneggiatura di Willingham fu rifiutata dal regista Nichols, ma lui si appellò in tribunale e così ebbe il diritto di veder apparire anche il suo nome nei titoli di coda. Che altro dirvi? Con l'uscita di questo film, La Medusa fece uscire il libro appunto, e pensate, in copertina c'era la Bancroft impellicciata con una pelliccia di leopardo e dietro si vedeva il nostro bravissimo, che poi sarebbe diventato appunto una star internazionale, Dustin Hoffman. Bene, adesso io direi di ascoltarci un'altra canzone di questa bellissima colonna sonora, che è un po' quella più trascinante, infatti apre anche i titoli in apertura di questo film. Sto parlando di The Sound of Silence, sempre qui su Radio Stella Marina, sempre sotto l'ausilio di Mary e Massimo, e ci ascoltiamo appunto Paul Simon e Art Garfunkel, The Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering of silence.
Ti piace Radio Stella Marina?
Seguici su Twitter e Facebook.
Radio Stella Marina, la radio del cuore.
The Sound of Silence di Paul Simon e Art Garfunkel, colonna sonora del bellissimo film Il Laureato. Bene, adesso io direi di passare a parlarvi di un film italiano, esattamente del 1978, catalogato nella categoria genere commedia musicale. Stiamo parlando di un film simpatico intitolato Geppo il Folle, e indovinate un po' chi è l'attore principale? Adriano Celentano. Ebbene, lui in quel periodo era molto proficuo di film carini, simpatici e allegri, appunto catalogati nella commedia italiana. Accanto a lui c'era quella che poi è la sua donna, la sua compagna, comunque sua moglie da tanti anni, Claudia Amori. Questo film è un po' tutto suo, regia di Adriano Celentano, soggetto di Adriano Celentano, sceneggiatura di Adriano Celentano, montaggio di Adriano Celentano e ovviamente musiche di Adriano Celentano. Bene, vi dico in breve la trama. Lui interpreta appunto Geppo il Folle e sua moglie Claudia Mori interpreta Gilda, una insegnante di inglese. Geppo è un famoso cantante, famoso non solo in Italia ma anche in Europa, ma lui vuole arrivare a conquistare anche il mercato americano, dove c'è Barbara Streisand, che lui considera l'unica cantante al mondo degna di essere alla sua altezza. Però la cosa che lo limita è che non sa l'inglese, quindi va a prendere lezioni di inglese proprio da Gilda, interpretata, come dicevo, da Claudia Mori. Lì tutte le altre studentesse si innamorano di lui, l'unica che proprio pare non cadere e riesce a resistere al suo fascino è proprio Gilda. Lui però si attira le antipatie di tre ragazzi che tentano di ucciderlo, e pare pure che ce la facciano. Invece lui riesce a sopravvivere e si dedica alla predicazione. Arriva persino ad arrivare sul cucuzzolo di una montagna a predicare, ma nessuno lo segue. È solo quando lui inizia a cantare che la folla va in visibilio. Riesce a conquistare anche Gilda, però Gilda ovviamente non vuole che lui parta per l'America, ma lui, mentre sta appunto prendendo l'aereo per andare negli Stati Uniti, prende la hostess e la bacia davanti agli occhi di Gilda. Questo a significare che lui preferisce il successo all'amore. Bene, che altro dirvi? Che un concerto che fa parte delle scene del film è stato realmente eseguito in un paesino in provincia di Brescia, e di cui i proventi sono stati usati per il restauro del santuario della Madonna del Lavello. Bene, insomma, abbiamo detto le cose essenziali di questo film commedia. Ora io direi di passare ad ascoltarci la colonna sonora di questo film, che si intitola appunto Geppo il Folle, cantata da ovviamente Adriano Celentano.
si sale, e più in alto si arriva e più cadendo ci si può far male. La vostra bocca può essere un fucile, una difesa che può tradire, che può tradire.
I can do it, you can do it, he can do it, she can do it, we can do it, we can all do it. See the light, ah, ah, now is the time, ah, ah. Tell you something, ah, ah, she knows what's right.
Radio Stella Marina.
La mia,
la tua,
la nostra radio.
Geppo il Folle, cantata dal nostro grande Adriano Celentano, colonna sonora dell'omonimo film Geppo il Folle, appunto, uscito nel 1978. Ora io direi che dall'Italia facciamo di nuovo un salto negli Stati Uniti, dove nel 1992 usciva il film The Bodyguard, la guardia del corpo, con due grandi attori, il bellissimo Kevin Costner e la, I know, sfortunata Whitney Houston. La regia è di Mick Jackson, soggetto e sceneggiatura di Lawrence Kasdan e produttori Kevin Costner e Lawrence Kasdan. Pensate che la sceneggiatura di questo film, sempre appunto fatta da Lawrence Kasdan, era stata ideata nel 1976 per avere come attori principali Steve McQueen e niente poco di meno che Diana Ross. Gli attori principali, come detto, Kevin Costner nel ruolo di Frank Farmer con il doppiaggio di Michele Gammino e Whitney Houston nel ruolo di Rachel Marron con il doppiaggio di Cristina Moraschi. È stato candidato, ha avuto 6 candidature per il Razzie Award e pensate addirittura come peggior film dell'anno, nonostante abbia incassato quasi 412 milioni di dollari. Bene, adesso io direi di ascoltarci subito un brano di questa bella colonna sonora di questo film, che è stato catalogato tra il genere commedia, genere musicale, drammatico e thriller. La grande, ovviamente, Whitney Houston in I'm Every Woman. E vedo sempre i nostri Mary e Massimo pronti a farcelo ascoltare. È sempre qui da Radio Stella Marina. Every Woman dalla bellissima e indimenticabile voce di Whitney Houston. Un piccolo accenno alla trama di questo film. Frank è un ex guardia della scorta presidenziale, decide di mettersi in proprio, quindi a fare la guardia privata. Viene contattato dal manager di una famosissima attrice e pop star, Rachel, appunto interpretata da Whitney Houston, perché un misterioso uomo la minaccia di morte con lettere e telefonate minatorie. Insomma, il classico stalker di oggi. Praticamente lui comincia a convincerla di essere più prudente, perché lei ha un carattere molto arrogante e non vuole comunque stare assoggettata ai consigli di Frank. Ma durante un'apparizione in un locale, Frank riesce a salvarla, quindi arrivano ad andare a cena insieme ed a passare la notte insieme. Il giorno dopo però Frank rientra, come si suol dire, nei ranghi, e questo indispettisce Rachel, che durante un party a Miami, appunto per fare ingelosire Frank, finge di accettare la corte di Greg Portman, ex agente della CIA nonché collega di Frank. Arriva una telefonata minatoria e minacciosa, e quindi Frank, per proteggere Rachel, Fletcher, suo figlio, e la sorella minore Nikki, porta tutta la famiglia nello chalet di montagna del padre di lei. Lì però lo stalker li segue e, nel tentativo di uccidere Fletcher, il figlio di Rachel, uccide invece per sbaglio la sorella Nikki. Quando però? Quando Frank aveva appena scoperto che il mandante era proprio Nikki, gelosa, ossessionata dal successo della sorella. Tornano a Los Angeles per il funerale di Nikki e durante la cerimonia della notte degli Oscar, pensate, Greg Portman, che era il sicario assoldato da Nikki, decide comunque di portare a termine il proprio lavoro. Ma per fortuna Frank sventa l'attentato, rimanendo però ferito gravemente. Oramai libera dalla paura di essere uccisa, Frank e Rachel si dirigono verso l'aeroporto, dove lei prenderà l'aereo che finalmente la potrà portare alla libertà finalmente avuta, non più ossessionata, terrorizzata da questo stalker. Mentre stanno sull'aereo, che si stanno salutando, si scambiano un bacio appassionato e parte il brano che ha reso celebre questo film. Pensate che la colonna sonora The Bodyguard è la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. Ha avuto il premio colonna sonora disco di diamante, per cui 10 milioni di dischi venduti negli Stati Uniti e 45 milioni in tutto il mondo. Il brano che adesso ci andremo ad ascoltare, I Will Always Love You, ha venduto 16 milioni di copie. Brano bellissimo. Infatti adesso noi ce lo ascoltiamo. E con questo però io vi lascio, vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione che come al solito mi prestate e vi do appuntamento alla prossima puntata di Set e Musica. E vi lascio con questo meraviglioso brano di successo internazionale, davvero, davvero bellissimo, se pensiamo anche che la povera Whitney Houston è morta tragicamente a soli 48 anni. Ed una voce così è davvero un peccato perderla, ma per fortuna lei ci ha lasciato la sua voce incisa in queste meraviglie. Quindi Whitney Houston qui da Radio Stella Marina con I Will Always Love You. Ciao ciao e alla prossima!
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
set e musica.
Appuntamento alla prossima settimana.